listening, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected.
Eila, ciao, nuova puntata di Accordai. Sentite i movimenti di sedia, mi metto comoda. Finalmente una giornata uggiosa dove noi siamo qua al calduccio, al nostro computer, come ottobre di solito ci dà, insomma, questo tipo di giornate. Oggi, allora, spero che anche voi abbiate partecipato settimana scorsa a venerdì sera al Circolo Berneri, il circolo anarchico in Porta Santo Stefano, all'incontro con Carlessi e Agnese su Internet Mon Amour. E oggi la puntata la faccio un po' a braccio, e allora partendo proprio dalle ultime gli ultimi influssi che ho incontrato in giro tra la lettura di Internet Mon Amour e soprattutto tutte le i discorsi, okay, su quanto le tecnologie ci influenzano e quanto proprio un certo numero di accademici e informatici e studiose parlino di neuroprogrammazione e si preoccupino del fatto di quanto le tecnologie ci influenzano. La puntata di oggi la voglio un po' fare su questo argomento e rendendovi pubblico, insomma, raccontandovi un po' una parte di un talk, di un seminario che mi sono vista all'ACM Meeting Iberico, che era su all'R Caleor in Gasteiz, Victoria, nei Paesi Baschi, e che ho trovato molto molto interessante. Tra l'altro l'ACM Meeting Iberico, che è stato il mese scorso, sono incontri dove spesso si recording, si registra l'audio e si tiene una seria documentazione di che cosa è successo. Però questo nodo, questa chiacchiera tenuta durante l'ACM Meeting Iberico non è stata volontariamente registrata. E dite che cavolo, adesso ve la racconto. Dai, ve la racconto perché è interessante. Poi dovevate esserci e dai, vi è andata bene così. Comunque la chiacchiera, che diciamo l'ha fatta X, non si sa chi, è stata molto interessante perché si intitola Soggettività e lotta al capitale, ovvero come liberarci e come capire quanto siamo dentro a questa società, sia consciamente sia inconsciamente, e quindi quanto i nostri comportamenti sono davvero dettati dalle nostre scelte consce, e quanto invece un tot di nostri comportamenti, se non li analizziamo, ci rendiamo conto che sono comportamenti automatici che noi compiamo ma che non, su cui non riflettiamo. Va bene, sempre più nebulosa, però era molto molto bello questo talk, che è iniziato su prendere in considerazione per esempio il fatto che tutto nel secolo dell'Ottocento si parlava di soggetto, si parlava in materia umanistica di soggetto, dell'io, di come le persone si determinano, anzi le persone in quell'epoca, gli uomini e basta. Nell'Ottocento gli uomini si determinano si determinano verso il mondo e decidano qual è la loro storia, che conseguenze porteranno verso il mondo, come riusciranno a fare comprendere i loro ideali e lottare per il loro punto di vista. Mentre poi il Novecento ci apre tutta un'epoca di soggettività, di concepire le cose in maniera diversa, anche di dubbio, di insicurezza. Io direi che ci sentiamo, oggi ho scelto solo musica degli anni 80 che già ti mette, secondo me, quella predisposizione all'insicurezza e fa proprio tema con questo clima nebbioso e piovasco. Ci sentiamo da un pezzo che si chiama Achilles degli Antena. E questi erano gli Antena con Achilles. Stavamo parlando di un talk visto alla Meeting spagnolo che era molto interessante perché ci parlava di soggetto e soggettività, ovvero il cambiamento che c'è avuto dal 800 al 900 sul fatto di comprendere che e di teorizzare che gli esseri umani non sono monolitici, non sono degli ego e degli io che vanno contro il mondo o determinano il mondo, ma sono fatti di soggettività, hanno diverse sfaccettature, ci si compone, si passa a un ambiente più complesso e si parla di come le esperienze che facciamo, le relazioni che abbiamo e le le interazioni che abbiamo con il mondo formano anche noi stessi, quindi ci si porta a un ambiente di reciprocità, noi cambiamo il mondo cambia noi e tutte le varie, tutte le varie esperienze che abbiamo cambiano il nostro modo di essere. E oggi è la puntata della poca scientificità, lo so che quello che sto dicendo o ve l'andate a cercare in mille referenze, che potrei avere delle citazioni ma non ce le ho, e prendetevela così, un po' racconto della digestione. E, che la parte interessante di questa argomentazione è che cosa succede quindi nel 2000 e passa? Che uno che pensava alle esperienze, le esperienze ti formano nell'interazione con gli altri, ma nel 2020, insomma quest'epoca qua, l'interazione con gli altri è, non esiste solo un'interazione con gli altri, esiste un'interazione con gli altri che è mediata da un'interazione informatica, oppure delle interazioni che sono solo puramente pensate per essere informatiche, e quindi interazione uomo, donna, insomma essere umano con programma, con software. Devo fare un task, anche solo fare la lavatrice, vabbè ancora per buona parte analogica, adesso anche digitale, però devi fare un'azione della tua vita e tuo interfacciarsi non è con degli elementi del mondo semplici, ma è con degli elementi del mondo complessi che hanno una software, che sono digitali e che quindi comportano delle azioni dell'obbligo per te di seguire degli algoritmi o comunque di doverti interfacciare con essi. L'autore di questo talk, di questa presentazione che vi dicevo si chiamava Soggettività e lotta al capitalismo, dice: dobbiamo quindi renderci conto che nella nostra ipotesi di essere di avere tante soggettività e quindi di avere tante sfaccettature, una di queste sfaccettature di noi è sicuramente la nostra relazione con le macchine. E quindi non è che dobbiamo pensare che il giorno che l'umanità sarà cyborg o avere paura che il giorno che saremo metà uomini e metà macchine allora saremo dei cyborg, no, dice, noi una delle nostre soggettività è già cyborg, siamo già totalmente mischiati con le macchine, in quanto dalla nascita o insomma per lunghi periodi siamo esposti a relazioni con le macchine, che quindi noi abbiamo pochissima possibilità di modificarle, perché l'unico modo di modificare le macchine è dalla parte di chi li programma, ma chi le programma ha tantissimo modo di modificare i nostri comportamenti, perché tramite le macchine ci insegna e ci dà frustrazione contentini oppure rinforzo positivo, e quindi in qualche modo ci influenza una nostra soggettività. E tutto ciò da chi viene fatto in questo periodo, abbiamo parte dell'informatica libera e il web è un luogo che è nato con i più grandi ideali di orizzontalità e di comunicazione tra pari fra tutto il mondo, però non possiamo essere ciechi al fatto che la buona parte dei software che un essere umano qualunque che incontri per strada e chiedi ma cosa usi per comunicare, ti dice WhatsApp, è un software commerciale, e quindi non possiamo nasconderci che buona parte delle nostre interazioni con le macchine sono con macchine progettate da aziende, quindi ci stiamo facendo educare la nostra soggettività cyborg da delle aziende che appunto in che modo ci vorranno cambiare. Ma in tanti diversi modi, uno può essere la competitività, l'altro può essere il fatto anche noi di esporci al mercato, l'altro essere di usare i nostri dati per appunto essere rivenduti, l'altro è di avere tutte le nostre soggettività umane invece più deboli perché decidiamo volontariamente di assoggettarle al giudizio degli altri esponendole nei social network e eccetera eccetera che dove voleva parare questa presentazione fatta. Diceva perché, per esempio, una delle cose che preoccupava molto l'autore è sul fatto che dal 2013, dalle rivelazioni di Edward Snowden, sappiamo che dei governi detti democratici, come quello della USA, in realtà tenevano dei piani segreti gestiti dalla National Agency, dall'NSA, quindi delle agenzie di sicurezza nazionali, tenevano dei programmi segreti per collezionare tutte le informazioni sui cittadini dei loro territori e dei territori esteri all'insaputa dei loro capi di Stato, e quindi non come cosa politica ma come cosa di controllo su anche la politica stessa, non che invece in altro modo sia accettabile, però forme di super controllo. Ok, di controllo globale. Questa cosa ha mosso gli animi, cavolo, certo che ha mosso gli animi. E però che cosa ci diceva l'autore di questa presentazione? Che questa cosa in realtà ha mosso gli animi in molti casi, procurando un'autocensura su noi stessi. In altri casi, che però sono poi la parte più bassa, più piccola, invece ha provocato una forte e ruggente frattura e lo sviluppo di strumenti di crittografia e di anonimato, che ha portato una critica politica importante contro anche tutte queste tecnologie invasive che collezionano dati, e quindi ha portato da un lato una coscienza su come possiamo usare degli strumenti per essere più liberi. Dall'altro lato, dice, però nella grande massa quello che è stato capito, cioè ovvero quello che si vede come feedback dalle ricerche di Google dopo il 2013, è che le persone hanno iniziato ad autocensurarsi, ovvero chi non aveva i mezzi informatici per dare una risposta e per dire ma io sono anche in grado di mettermi dall'altro lato, ad essere quello che sa programmare e quindi sa creare gli strumenti di difesa che servono alla società civile per sfuggire a questo controllo e a questo problema politico, tutti quelli che non hanno questi strumenti di difesa invece hanno modificato la loro soggettività su un terreno scivoloso, ovvero quello di dire cavolo, non c'è non c'è modo d'uscita, c'è modo d'uscita, però devo stare attento, e questo stare attento crea una paura al tuo interno che ti porta ad autocensurarti. Quindi l'ultimo pezzettino della nostra trasmissione lo passo su quali sono gli strumenti, sia spiccioli, cioè creare ambienti dove non hai tecnologia, può essere anche quello, cioè l'importante è che ci sia una percezione nostra, reale, di essere liberi davvero, perché comincia a essere pressante il fatto di dire ma io ho momenti in cui mi sento davvero libera, mi sento di poter davvero dire qualunque cosa, oppure sono sempre soggetta alla mia relazione con le macchine, alla mia relazione con gli algoritmi, e quindi soggetta alla mia soggettività cyborg che dice reprimiti. Questa è una pesante, insomma, considerazione, e pensiamoci. Intanto ci sentiamo un altro pezzo degli anni 80, degli XX. Questo è un testo piuttosto peso, cioè comunque sulla prostituzione, sul fatto di sapere di essere in un mondo in vendita e vendersi. Quindi l'ho trovato a tema, ce li sentiamo. XX, questo pezzo è Svetlana.
Hallelujah. Settlan Hallelujah. Settlan Hallelujah. I will tell you what to do. Solomon's daughter lives on Long Island. Her vision is nightmare. She's a capitalist pig. London. Eat daddy while alive now. Eat non-personal life you. Bunch of program against you. Send you to Siberia. London. Daddy must be turning in his funerary urn. Cracks in the Kremlin wall now. Her dad is disturbed. London. Svet. Papa told me she misses you. Come back to Moscow. It's a thing to do.
Siamo di nuovo qua con Hack or Die, ci siamo sentiti Svetlana degli XX e dicevamo quanto è importante costruire dei luoghi in cui ti senti totalmente libera. Cioè, una di queste sensazioni che uno poteva avere negli anni 80, anni in cui di questa musica che ci siamo sentito oggi, era una sensazione di paura, rischio, ma anche libertà, che era uscire di casa senza il cellulare e non farti sentire per 3 giorni anche dalle persone che conoscevi, o anche che sapevi, o la gente sapeva vagamente dove eri, ma eri tranquillo di cavartela da sola. E incontrare persone, sconosciuti, parlare, insomma, sapere di non avere un involucro di tecnologia intorno, che da un lato non ti dava paracaduti, cioè dovevi finivi il denaro, avevi finito il denaro, non è che potevi avere la telefonata a casa di soccorso, rimanevi bloccato, eri andato a Parma e avevi perso l'ultimo treno, ti facevi la notte in stazione là aspettando quello delle 5, perché altri modi non c'erano, non si poteva chiamare, cioè, insomma, dovevi cavartela da solo. Però, e che credo che sia quella la grande cosa per cui la gente si porta dietro sempre e comunque il cellulare, poter essere in contatto con qualcun altro. Quando questo tipo di relazione porta delle sconvenienze in quanto non sai mai quando sei davvero da solo, che è il punto cruciale della privacy. Cioè, la privacy inizia come diritto individuale di essere lasciato da solo, di avere una intimità. Dopodiché si estende a poter essere intimamente, o quindi confidenzialmente, connessa a qualcun altro e sapere che quando sei in 2 persone, in 3 persone, in quel gruppo di persone, ti stai parlando senza essere controllato. Io mi chiedo, uno degli esperimenti che è stato fatto in questa presentazione era stato chiesto a tutti quelli che entravano di lasciare i loro cellulari in una cassettina chiusa esterna alla stanza e avere le persone nella stanza senza nessun tipo di cellulare con i computer spenti. E la cosa che veniva chiesta è: che sensazione ti dà? Cioè, che sensazione ti dà? Sei in un momento che obiettivamente non stai vivendo, non ti stai più permettendo di vivere. Non succede quasi mai che te ti stacchi dal tuo cellulare e dai per scontato che l'altro o gli altri con cui stai parlando ce l'hanno dietro. Perché non ci creiamo momenti in cui invece possiamo sentirci totalmente liberi e siamo staccati dalla tecnologia? Ed era una gran bella riflessione, non che, cioè proprio per cambiare, non che sia una cosa rivoluzionaria, ma è una cosa importante da sperimentare ogni tanto, provateci, avere luoghi dove non tieni tecnologia. A me ha lasciato il sorriso, no? Dire: ma sì, cavolo, cioè, ci vorrebbe, sono qua con un cellulare davanti, un microfono, un computer, so che nella stessa stanza in cui sono ce ne sono altri quattro, qualunque autobus che prendo ha un sistema di geolocalizzazione GPS, ha un sistema GSM di trasmissione dei biglietti e ci sono almeno altri 50 processori che elaborano informazioni che sono i cellulari che della gente seduta lì con me. Cioè, basta, nel senso, potrò ritagliarmi degli spazi dove non ci sono queste cose che calcolano intorno a me? Secondo me sì, proprio ce n'è bisogno. Quindi vi consiglio ogni tanto anche di viaggiare senza cellulare. Di spegnerlo totalmente, di lasciarlo a casa, uscire, fare quello che vuoi e tornare e trovare a casa tutti i tuoi messaggini che hai ricevuto, i contatti con le persone, tutte queste cose belle, ma si può fare. Notizie rapidissime, invece, cosa succede in città? Aspettate che mi sto spostando fra quattro tab di Firefox. Allora, tanto che ci sono, per prossima settimana vi ricordo che lunedì 4 novembre alle 18 ci sarà una bellissima biciclettata pro Rojava e poi cena benefit per la mezzaluna rossa, che tra l'altro, ricordiamoci, Facebook in questo momento in queste settimane ha censurato un sacco di pagine Facebook che davano solidarietà a Rojava e riflettiamoci su quanto le nostre informazioni sono controllate e quanto la censura online corrisponda poi alla censura offline. Non deve essere così, sentiamoci più libere e ci vedremo insomma anche a questo appuntamento di solidarietà per il Rojava lunedì 4 novembre alle ore 18. Buon mercoledì, a presto, ciao! Talk to you. I'm plugged into the world. I'm wired to disconnect.